Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna. Oggi è già giorno di vigilia, è la seconda della settimana, è vigilia perché domani, come ben sapete voi che siete attentissimi, alle 18.30 c'è Roma-Parma, campo maledetto, vedremo di sfatare questo tabù. Ditemi intanto se siete ottimisti, non vi chiedo, cioè se volete potete anche buttarvi in un pronostico, però insomma... Così, almeno come la vedete, se le sensazioni, ecco, le sensazioni che avete. La Roma sembra, cioè la Roma è molto forte, adesso non dico che sembra invincibile perché ne ha perse due in casa, e in casa appunto il Parma, per carità, si sta pian piano costruendo con un questa che stiamo imparando a conoscere meglio, e personalmente la trovo una cosa positiva. Come abbiamo detto ieri sera a Bar Sport, la sua conferenza stampa di venerdì potrebbe essere stata chissà uno spartiacque, un po' un manifesto del suo lavoro, o un manifesto programmatico di quello che intende fare. Vedremo. Adesso c'è un bel tour de force, Roma, Bologna, Milan, in una decina di giorni, tre sfide toste. Ieri ha vinto il sondaggio, quanti punti farà il Parma secondo voi in queste tre? Uno o due? Non sarebbero tutto sommato da buttare via, perché significa fare due buoni pareggi contro qualsiasi siano le squadre, soprattutto Roma e Milan. Vabbè, una sconfitta che per carità ci può stare, quindi due punti non li vedrai un bilancio negativo. Se arrivassero tre sconfitte, che prese singolarmente per la caratura della sfida ci possono stare, ci potrebbero stare, ci starebbero, anzi. Però insomma sono sempre tre sconfitte consecutive, ma io non penso che il Parma perda tre partite, chissà, che non mi va di sbilanciarmi, stiamo molto molto moderati. Il primo messaggio di Matteo da Roma, che risaluto, ieri sera è stato con noi un grande piacere a Bar Sport, dove l'abbiamo insignito dell'onore e dell'onere di dover tenere alti i colori giallo-blu crociati all'Olimpico. Matteo, tra l'altro non ti ho chiesto in che settore sarai, magari scrivicelo. Intanto leggo il tuo messaggio. Domani, visto che siamo vicini ad Halloween, speriamo che invece del dolcetto di fare un bello scherzetto alla Roma, e comunque il rigore per noi sabato ci stava, il fallo era evidente ed è identico per porzione di area di rigore a quello dello scorso anno di Parma-Monza, quando Koulibaly subì un pestone proprio sulla linea e dovette intervenire il VAR per assegnarcelo. Stavolta invece hanno decretato una punizione dal limite con il check. Ci dovrebbero spiegare perché lo scorso anno hanno dato il rigore rispetto a sabato. È vero, questo me l'aveva fatto notare Marco Bernardini, Matteo, bravo. C'era questa analogia con quel fallo di Pablo Mari su Woyo Koulibaly, tra l'altro fu decisivo, fu un po' una svolta, perché poi il Parma vinse quella partita in un periodo davvero negativo, tre punti che alla fine hanno fatto comodissimo, col gol di Valenti al 95esimo. Mamma mia che partita, era un momento abbastanza buio della stagione, però insomma ci sono anche inevitabilmente questi momenti. Sì, ieri sera l'abbiamo analizzato e contraanalizzato a Bar Sport, effettivamente, e abbiamo appurato che abbiamo, insomma, che ci sembrava il contatto, ci sembrava perpendicolare alla linea, mettiamolo così. Poi vedendo i replay, perché se lo guardiamo a velocità naturale sembra sempre che sia fuori area il contatto, col replay in realtà non lo so, sarebbe stato bello avere open VAR, qualcosa di simile, che lì è sempre molto esplicativo, almeno capisci qual è stata la ratio. Qui, cioè, dovrebbe essere secondo me quasi la norma, cioè tutti questi episodi l'AIA, visto che ci sono mezzi, risorse, ormai nel calcio di oggi girano un sacco di risorse, quindi anche di personale impiegato, si potrebbe fare, no? Uno spiegone dopo le partite, anche il giorno dopo, di tutto quello che è successo, proprio la spiegazione ufficiale dell'AIA. Poi dopo può essere... anche quello può essere opinabile, potremmo discuterci su, però almeno avremo la versione ufficiale. Qui stiamo facendo delle supposizioni, è un po' assurdo dover fare delle supposizioni su quello che oggettivamente è successo, ripeto, che poi dopo sia sbagliato o no. Ci dicessero: abbiamo visto, vi facciamo vedere perché era fuori area, perfetto, non ci sarebbe nessunissimo problema. Allora, per quel che abbiamo fatto, anche troppo, Rino dice, punti 5, cioè per quel che abbiamo fanno anche troppo. Ah, i giocatori del Parma, ho capito, Rino. 5 punti, beh, caspita, Rino, 5 punti, cioè sei incontentabile, vuol dire una vittoria e due pareggi. Ah, oh, se facciamo 5 punti, Rino, che sei di Basilicanova e non ci siamo mai conosciuti di persona, io ti prometto che vengo a Basilicanova, al bar che c'è in piazza, e ti offro un caffè, un aperitivo, insomma quello che vuoi. Segnatelo, Arino, 5 punti e poi c'è anche la pausa, così abbiamo anche più tempo. Tra l'altro io tempo fa abitavo in zona di Basilica No, zona Basilica No, così faccio anche un giro a rivedere quei posti. Hanno rifatto anche la piazza, molto carina. Se non mi sbaglio, sei di Basilica Nova, Rino. Poi dopo può venire chiunque, dopo lo renderemo pubblico. Festeggiamo i 5 punti di Rino. Allora, i ragazzi di settore crociato, Roma non parteciperanno alla partita per solidarietà per il divieto di trasferta ai parmigiani. Questo non lo sapevo, Romano, grazie per avercelo detto. Allora, insomma, Matteo da Roma rimane uno dei pochissimi alfieri dei gialloblu. Io capisco che poi sia anche una grande occasione per comunque contrarissimo personalmente a questi divieti, ma anche quelli del Como. Bisogna trovare una maniera per affinché si possa, i tifosi possano andare allo stadio, dai. Queste così operazioni punitive a tappeto, insomma, non hanno molto senso. Allora, ecco, qui c'è un messaggio più critico. Come fate ad essere contenti di una squadra che non ha un gioco, che l'allenatore non è da Serie A? È inutile che la società vada a sbandierare le coppe. Bisogna imparare dal Bologna e dal Como come si fanno le squadre. Mi auguro che la società sia venduta a chi ne sa di più. Beh, insomma, molto critico questo messaggio. Io onestamente, secondo me adesso, insomma, voler contestare questa, la società in questo momento, mi sembra un po' forzato. Poi dopo noi siamo i primi a fare le critiche, insomma, quest'anno le cose, i puntini sulle i penso che li abbiamo messi sostanzialmente fin dall'inizio. Nessuno sta raccontando che abbiamo una squadra fenomenale, eh? Abbiamo una squadra che deve lottare per salvarsi e che ha il e che, come diceva ieri Luca Romenghi, però ha il carattere, quest'anno ha il carattere per farlo. Io su questa, guarda, caro radioascoltatore, mi sento, abbiamo sospeso il giudizio finora, se ci hai seguito, no? Almeno io ho sospeso il giudizio perché ancora dovevamo conoscerlo. Nell'ultima settimana, insomma, per me, ma per molti, qualche punto l'ha guadagnato. Speriamo che sia questo il trend. Allora, Matteo da Roma sarà nel settore ospiti, distinti nord-ovest, quindi proprio sei super coerente, Matteo. Biglietto nel settore ospiti, sarete in pochissimi, dai, qualcuno ci sarà. Pochi ma fedelissimi. Allora, pensa sempre in grande, se no non diventerai mai Napoleone. Basilicanova, via, ma vabbè, non dico l'indirizzo. Ok, offro io e prendi tutto quello che vuoi, Rino, va bene. No, ma a me poi Napoleone non è che piaccia come personaggio storico, sarebbe un po' da rivedere, però Rino, ho capito il principio di quello che hai detto. Vabbè, dai, bando alle ciance, anche se noi siamo qui per farne. Veniamo un po' più sull'attualità. Allora, l'anno scorso 5-0 all'Olimpico, vabbè, ve lo ricordate tutti, l'unica vittoria che abbiamo fatto, no? A parte che l'abbiamo ripassata ieri a Bar Sport. Gol di Crespo, stagione 96-97, vado a memoria, era primavera, credo. Quindi 97, siamo nel 2025, sono passati la bellezza di 28 anni, abbondanti, mamma mia, è veramente letteralmente una vita, 28 anni. E l'anno scorso 5-0, gran batosta. Poi vabbè, io ricordo quella partita con i gol di tacco di Amauri, cos'era, l'anno che non, poi non siamo andati in UEFA, credo, per le note vicende per fallimento, 2-2 mi pare. E poi ricordo l'anno del fallimento, bellissimo, tristissimo, 0-0 con una Roma inguardabile, con Dumbia tornato dalla Coppa d'Africa che non stava in piedi, e noi strappammo un punto d'orgoglio. Ah no, però quella era la partita con Manenti in trasferta, mamma mia ragazzi, che si era fatto a scrocco il viaggio sul Frecciarossa, che penso che non se lo fosse mai fatto. Aveva soggiornato a spese dell'ormai fallito Parma Football Club. Mamma mia che tristezza. Però era quella, la trasferta di Manenti a Roma, incredibile, sembra, ecco, grottesco è l'aggettivo giusto. Allora, Ampo 60 mi dice: i romanisti sono super gasati, è il momento giusto per fargli lo scherzetto senza dolcetto, così il nostro super tifoso di Roma Matteo con tutta la sua famiglia di tifosi della Lazio saranno super contenti, ma anche noi, forza Parma, sì sì assolutamente. Poi vogliamo che deve sbocciare Matteo la sera quando torna a casa o il giorno dopo, perché sarà un po' tardi. Beh no, non sarà tardi, 18:30 si fa il cenone se dovesse succedere. Non succede, ma se succede, come si dice a Roma. E poi ancora Marco da Glasgow, eccolo qua. Allora, il VAR non nasceva per fare luce sulle situazioni dubbie, non si capisce mai chi deve decidere tra arbitri, guardaline e VAR. Questo è il problema più grande di oggi, regole che cambiano di partita in partita. Sì, questo è un discorso molto complicato, ma tu, di fondo, questa è la domanda, Marco. La mia impressione è che sia adesso sia un po', non dico uno scaricabarile, ma nessuno vuole prendere, cioè se uno si prende la responsabilità che sia il VAR, a volte l'AVAR o l'arbitro, tutti alzano le mani, va bene così a tutti, perché così alla fine è colpa di quello che se l'è presa, no? E, cioè quante volte l'arbitro che viene richiamato dal VAR cambia la sua decisione? Quasi mai. E il famoso rigore, quello su Jimenez, del dato al Milan contro la Fiorentina, mi pare, sì. L'arbitro non l'aveva dato, è stato richiamato, vai poi a smentire il VAR, tu arbitro sei lì che stai correndo da 70-80 minuti, non sei lucido teoricamente come uno che è seduto davanti alla televisione e sta guardando con calma la partita, parlo del VAR, tendi probabilmente a dire sì, se tu l'hai vista bene così mi fido, ma non è così semplice, a parte che io guarda alla fine della fiera non so quanto essere d'accordo con il VAR, nel senso che a me, io sono cresciuto in un calcio dove c'era il gol, frazione di secondo per guardare se l'arbitro indicava il centrocampo, esultavo. E quando l'arbitro indicava il centrocampo, ragazzi, non c'erano balle. Quello era gol. Adesso che magari viene giù lo stadio e dopo tre minuti quel gol viene annullato, per me questa cosa è troppo brutta. Non ha neanche poi tolto le polemiche. Certo, in realtà ha migliorato episodi di iniquità, però guarda... Tutto sommato non lo so, non lo so. Anthony dice, oltre agli spiegoni dell'AIA sulle decisioni arbitrali, ne vorrei altre pre e post sessione di mercato, mi sembra al minimo verso piazza e tifosi per un calcio più trasparente. Esempio, che ci spieghino perché è stato venduto Eno a solo 550.000 euro, bocciato dal mister o da chi? C'è un giornalista che faccia questa domanda, ma le occasioni per farle a chi dovere non sono tante. Poi... bisognerebbe sì fare, un tempo si facevano i bilanci post mercato, adesso io credo che quest'anno non ci sia stata l'occasione, però mi riservo il dubbio perché non mi ricordo bene se c'è stata una conferenza ad hoc per fare le domande sul mercato, sono sincero, adesso dovrei fare mente locale. Stefano dice, premesso che non voglio difendere questa a tutti i costi, ma ad oggi sta allenando una squadra che è nettamente peggiore di quella che avevano Pecchi e Chivu, e se considero che l'anno scorso ci siamo salvati nel secondo tempo dell'ultima partita, credo che i giudizi sul mister vadano quantomeno sospesi. Stefano, io la penso assolutamente come te. E se Bernabé gioca dove gioca Nico Paz, ne rendiamo poche con i quattro mediani di mezzo. Quilty 9 ha fatto qualche scherzo. Cioè, quindi sei favorevole o sfavorevole a Bernabé come Nico Paz? Arbitro di domani sera, Crezzini di Siena. È vero, ma non lo conosco. Sono sincero, non penso che abbia mai arbitrato il Parma. È un giovane, no? Vediamo, adesso mi vado a cercare la... Anzi, Luca, l'amico Luca, dove sei? Mandami la designazione. Ecco, non vorrei che così giovane e desordiente paghi il clima dell'Olimpico. Ma chissà, magari vuol far vedere... che lui non ha sudditanza psicologica, ma speriamo che faccia quello che deve fare nel giusto per l'una e per l'altra. Ah, allora il messaggio era, se Bernabé gioca dove gioca Nico Paz, ne perdiamo poche con i quattro mediani di mezzo. Vedremo. C'è anche da parlare della possibilità che le partite serali inizino alle 20 e la Lega Serie A ne discute con DAZN, che non chiude l'idea, questa è una notizia dell'ultima ora. Adesso facciamo così, sentiamo Carlos Cuesta e poi ne parliamo con Francesco Monaco, proprio un estratto della conferenza stampa di ieri, breve.
Noi ci aspettiamo una Roma che ha la volontà di giocare nella metà campo avversaria il più presto possibile, che prova ad attaccare gli spazi quando ci sono, che prova a fare un possesso palla che gli permette di progredire insieme, veramente compatti, pronti per riaggredire. Ci aspettiamo una Roma aggressiva senza la palla, come fa in tutte le partite, e dopo in funzione dei giocatori che sceglierà l'allenatore sicuramente avrà diverse caratteristiche in campo e gli permette avere variabilità, quindi a volte gioca con una punta e due sottopunte, a volte con tre sottopunte come ieri con due punte e una sottopunta, quindi lì con quelli tre davanti sicuramente può cambiare tanto, e anche con il profilo degli esterni, quindi è una squadra che mantiene un'identità molto chiara, che sa cosa vuole in partita, che è una squadra molto molto solida, come si vede la quantità di gol che hanno ricevuto e anche i suoi numeri, ma dello stesso modo dentro di quell'identità ha flessibilità per affrontare la partita in un modo diverso in funzione di quello che cercano loro. Quindi noi cosa ci aspettiamo? Possono fare qualsiasi cosa, possono cambiare durante la partita e noi dobbiamo essere pronti per affrontare i diversi contesti e per portare la partita il massimo possibile dove vogliamo noi.
Palla in tribuna.
Così Carlos Cuesta nella conferenza stampa di ieri. Oggi non parlerà Gasperini, ci sta insomma con impegni ravvicinati. Ciao Francesco Monaco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora,
ci sta fino lì, che un allenatore non parli prima di una partita, quindi questo dà già l'idea di come ci stiano snobbando in quel di Roma. Vabbè, lasciamo perdere.
Purtroppo succede quando ci sono gli impegni ravvicinati, non è la prima volta. Partita campo maledetto, quello della Roma, ma chissà che puntini.
Sì, è brutto autocitarsi, ma quando il Parma ha ottenuto la sua unica vittoria all'Olimpico contro la Roma, gol di Crespo, io c'ero.
E vai, cosa stai aspettando? Ti portiamo. Ah no, non puoi comprare neanche tu il biglietto, mannaggia.
Allora lavoravo, andavo a trovare i miei cugini che abitano a Montemario, mi accompagnavano allo stadio.
Romanisti o laziali i tuoi cugini?
Miei cugini non particolarmente tifosi, però figlio del mio cugino romanista proprio
sfegatato.
Molto. Ha vissuto parecchio all'estero, adesso è rientrato a Roma, penso che sarà sicuramente allo stadio. A parte questi ricordi personali che magari interessano poco.
No, invece sono le cose che mi interessano di più, perché sai che sennò qui parliamo sempre di Bernabeu, no, a me interessano
certo
queste cose.
No, ma è vero, no, è una battuta, è vero che fino a lì. Da una parte la legge dei grandi numeri dice che dopo tutte le batoste che abbiamo preso, perché l'anno della retrocessione ne avevamo presi 3, l'anno scorso ne abbiamo presi 5, e altre volte insomma il Parma è la squadra alla quale Totti ha segnato di più, quindi sicuramente
sì,
Totti a Roma ci ha purgato diverse volte. La Roma vinse lo scudetto festeggiandolo contro sì, il Parma, un Parma che peraltro si era salvato, però insomma non abbiamo tanti bei ricordi, e appunto per la legge dei grandi numeri potrebbe anche starci lo scherzetto. Detto ciò,
un bello 0-0, dai.
Però loro le ultime due in casa le hanno perse, una in campionato e una in adesso non mi ricordo neanche se è Conference o Europa League.
Ne hanno perse due in campionato e due in Europa League.
Sì, ma le ultime due sono consecutive.
Adesso te lo dico
con l'Inter, con la vittoria sì, Pilsen, sì. E quindi sai, Roma è un ambiente stranissimo perché loro si casano con niente.
Sì,
a Roma esiste solo il derby Roma-Lazio e tutta la settimana le radio, lo sappiamo com'è, Roma è atipica per quello che riguarda il calcio italiano. Possono prendere sotto gamba qualunque partita, possono seppellirci di gol come hanno fatto l'anno scorso. Il Parma era in crescita col Como, io avevo pronosticato addirittura una vittoria, pensavo che fosse una partita in cui il Parma sbocciava, evidentemente i passi devono essere veramente piccolissimi, cioè con Fiore quando sboccia ci mette magari tante ore, tu lo vedi in time lapse, e io ragionavo in time lapse, però adesso hai 3 partite toste e quindi non puoi aspettarti troppo. Troppa grazia.
Sì,
io
sì,
mi accontenterei sicuramente, una volta tanto posso dirlo, il pareggio lo firmerei, ma mi piacerebbe vedere comunque una squadra che comincia a buttarla dentro.
Sì,
perché ok, la difesa è importante, non prendere gol, nelle ultime due partite non li abbiamo subiti, però sono 3 partite che non ne facciamo neanche uno.
No, certo.
E quindi insomma la coperta probabilmente è molto corta, basta un giocatore messo 10 metri più avanti o 10 metri più di qua o di là e magari le marcature preventive che adesso funzionano, salta tutto.
Sì.
Quindi l'equilibrio è sottilissimo, è delicatissimo e bisogna andare avanti così.
Allora, altro messaggio, guarda, poi ti chiedo appunto su questa, perché prima c'è stato un messaggio molto critico, un po' contro tutti, di un tifoso, gli risponde a distanza Daniele, sempre via WhatsApp al 333-920-0170. Io resto perplesso quando alcuni tifosi sentenziano dopo poche partite, ma sì, ma andiamo via Kraus, questi e tutti i dirigenti. Il Bologna è stato acquistato 10 anni fa e solo da 2 anni sta facendo veramente bene. Mi chiedo come si possa paragonare il Parma al Como quando è una delle proprietà più danarose al mondo, Daniele. Infatti, insomma, il messaggio di prima ci era sembrato molto ingeneroso e anche un po' così, con tutto il rispetto per il nostro radioascoltatore, però bisogna essere anche un po' consapevoli, dai, Francesco, sì, di questa che è la nostra realtà adesso, non è che possiamo ambire alla Champions League.
Sono d'accordo con questo commento, nel senso che non è, cioè uno può anche aspettare qualche partita prima di sputare sentenze o stabilire che questo allenatore non è adatto, questo giocatore non è adatto, queste cose qua. Ma dico di più, non è neanche necessario schierarsi.
No,
perché chi ha sposato la tesi che il Parma è una squadra da Serie B con dei giocatori che farebbero fatica ai dilettanti, a me piacerebbe anche che gli venisse detto in faccia ai giocatori da queste persone, perché non puoi scrivere queste cose sui social. Per sempre. Me sarebbero anche passibili cioè lesivo dell'onore di una persona. Quindi, e invece ci sono quelli sempre schierati dalla parte della squadra, che certe volte è indifendibile.
Ah, sì. Ah, è perfettamente
ragione. Dico, sarà anche più facile, però tu devi commentare quello che vedi, wow. E solitamente nell'arco di una stagione vedi una squadra cambiare pelle, avere un periodo negativo, avere un periodo di assestamento, avere un periodo in cui ti va tutto bene. Quindi non è necessario, tutti schieri contro e dopo devi giustificare quando il Parma fa bene che è solo fortuna. Tu sei sempre a favore, il Parma va male e devi difendere l'indifendibile. Limitatevi a commentare di volta in volta la partita, ma senza bisogno di indicare sempre il peggiore in campo, sempre, cioè basta, non lo so, è male comune, perché io, mi sembra di avertelo già detto, ogni tanto mi capita che mi si infila dentro la bacheca qualche pagina dei tifosi della Cremonese, tifosi della Fiorentina,
sì, certo,
tifosi
certo.
Di altre squadre, e più o meno il modo di ragionare è lo stesso. Però non vedo tutta questa necessità di doversi adesso bisogna schierarsi su tutto, e quindi tu devi ti schieri anche sul Parma. Tutto bene, tutto male, non è così.
Giusto. No, sono totalmente d'accordo.
E comunque sì, le offese ai giocatori, cioè le offese, il dire queste cose ai giocatori guasta.
Sì, non è certamente
produttivo. Anche perché è totalmente inutile.
No, c'è modo e modo di rivolgere le critiche. C'è modo,
esatto,
e modo di,
c'è modo,
rivolgere
modo
le critiche,
di fare le critiche.
Dai. Francesco, e per quello che stiamo vedendo, insomma, che idea ti stai facendo dunque del lavoro di questa?
Ma il fatto stesso che sia passato dalla difesa 5 alla difesa 4 ti dimostra che comunque lui un progetto ce l'ha. Perché sarà un caso che ha aspettato l'infortunio di Valeri, perché si era detto Valeri è molto più a più agio con 3 difensori centrali, per cui ha meno compiti difensivi, e mentre adesso si preoccupa di meno di questo aspetto, anche perché Briski attacca molto meno rispetto a Valeri, deve imparare ancora tante cose. Semmai fa pensare il fatto che in assenza di Valeri lì ci giochi Briski e non Lovic, perché è una seconda bocciatura dopo che è stato impiegato a destra con scarsa fortuna, a meno che col turnover comunque almeno una di queste 3 partite, se non rientra Valeri, sarebbe forse corretto, giusto, che la giocasse Lovic. Questa sicuramente ha un'idea, e anche l'avevo detto dopo Genova, lo dico a maggior ragione dopo il Como, la squadra lo sta seguendo.
Guarda, anche secondo me.
Subito se la squadra ti segue o non lo segue.
Anche secondo me.
Anche alcune squadre di bassa classifica non vedo la compattezza di spirito, soprattutto, che c'è nel Parma. È chiaro che in campo devi aggiustare mille cose, poi ti mancano, non puoi puntare sul contropiede perché ti mancano tutte le frecce, sono ai box. Oristagno, Ondrejka, Almqvist, non so se verrà recuperato, comunque voglio dire, è comunque un non titolare, e adesso poi mi sfugge un nome.
Guarda, Andrea ci dice: quando torna Valeri lo mette a fare il quarto a centrocampo.
Ah, ecco, Valeri era quell'altro che mi stavo
dicendo. Secondo te, io l'ho chiesto anche ieri a Gigi Apolloni, lui
dimmi,
ha detto:
secondo
te, Valeri può giocare e poi a fare nel 4-4-2, può fare l'ala sinistra?
Ma certo, io vedo possibili questo tipo di sovrapposizioni.
Io sarei curioso.
Non so, sulla stessa fascia del Prato Brizzi o dall'altra parte sulla stessa fascia Brizzi Valeri o comunque Valeri con una mezzala tipo Ordonez che gioca sulla destra, gioca sulla sinistra ed è lui magari andarlo a coprire. Il 4-4-2 è sempre è il modulo più semplice, però è quello che penalizza il 10, classico. E tant'è vero che questo, pur di non annunciare a Bernabé, lo ha schierato a destra e secondo me non è un'eresia. Mi è piaciuto Bernabé e io sono convinto che il Parma si stappa quando riesce lui a togliersi questo involucro, questa patina di negatività. Appena si sblocca, Parma cambia da così a così. Potrebbe anche non succedere, cioè non è che Bernabé gioca dove lo metti non sta, dove lo metti gioca bene, poi sì. È chiaro che vicino alle punte, più vicino alla porta avversaria, in posizione più centrale dove può creare più situazioni da gol, probabilmente ha Danico Paz, come ha detto quel messaggio, è più a suo agio ed è più efficace, però pur di farlo giocare in questo momento questa crede nel 4-4-2, lo faccio giocare a destra piuttosto che tenerlo fuori. Però giocare con lui seconda punta non mi sembra una cosa funzionale. Ecco, rinunciare a uno tra Cutrone e Pellegrino in questo momento,
no.
Cioè, ci lamentiamo che non segnano, poi
se
non
poi
puoi
non li fai giocare.
Gli unici che hanno fatto gol finora sono stati loro e sono anche gli unici, a parte Ristagno, che hanno preso dei pali.
Eh sì.
Perché Cutrone ha preso il palo, Pellegrino ha preso il palo, Cremona, cioè sono sempre loro poi che ti hanno
in porta. No, verissimo, verissimo. E del Prato.
Che del Prato può far tutto e lo puoi, anche lui è uno, non dove lo metti sta, ma dove lo metti fa bene.
Io del Prato spero che non faccia mai quello scatto in più di carriera, perché ce lo porterebbero via. Così per me è il giocatore perfetto per stare altri 10 anni a Parma.
Secondo me del Prato vuole... Secondo me, perché io non ho il piacere di conoscerlo personalmente, ma l'ho sempre stimato già dal suo arrivo. Poi un ragazzo nato a Bergamo, di scuola Atalanta, è uno che prende le cose sul serio. Diciamo che a me piacerebbe che Del Prato possa rimanere a Parma in una squadra più forte, che gli consenta di avere maggiori soddisfazioni anche della sua carriera, senza bisogno di dover andare in un'altra squadra per vincere di più. Ecco, questo sarebbe ideale.
Sì, certo.
Però se il Parma anche quest'anno dovesse salvarsi all'ultimo, o peggio, e non avere un vero e proprio piano di potenziamento per l'anno successivo, che magari ci vedrà partire Suzuki, Bernabé, sarebbe anche giusto che se avesse delle richieste potesse avere anche lui un'occasione per andare altrove.
Senti Gianni, allora intanto saluti a Francesco e poi voglio essere ho già capito che Gianni è, voglio essere positivo e dico che a Roma faremo bene, cioè vinciamo con 3 gol, Cutrone e doppietta di Pellegrino. Ale, l'ottimismo di Gianni.
Digli che se ci prende io gli garantisco una fornitura di polpa di cavallo tutti, vado a prendere il cavallo da lui tutti i giorni per un mese.
Io mi sono indebitato con Rino, anzi no, lui si è indebitato con me, tu col cavallo, qui ci stiamo rovinando in questa trasmissione.
Per adesso non è ancora successo.
Allora, Valeri non convinceva nella difesa 4 di Pecchia, non protette e aperta al contropiede avversario, questa propone un altro tipo di protezione del centrocampo, quindi Valeri può starci benissimo. Ma chissà, forse è anche così, ha ragione anche questo radioascoltatore, vediamo.
Ma sì, ma perché puoi giocare sia voglio dire, fai giocare Valeri terzino con davanti un giocatore che ti garantisce una certa copertura.
Esatto.
E quindi non è che se rientra Valeri devi per forza tornare a giocare a 5, chiaramente devi metterlo nelle condizioni ideali perché si esprima al meglio. Le qualità di Valeri le conosciamo, sono quasi imprescindibili in questa squadra, e quindi secondo me qualche accorgimento, paradossalmente puoi anche giocare con Circati e un altro centrale con Valenti a sinistra e Valeri davanti a Valenti. Cioè,
sì, 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 assolutamente.
Dopo poi ci quando hai la rosa al completo le situazioni, voglio dire, le possibilità sono tante, puoi
certo,
scegliere.
Certo, certo, no, no, questo assolutamente. Non ti chiedo, dai, un pronostico secco per domani sera, ma anche a te ripropongo il sondaggio di ieri. Quanti punti tra Roma, Bologna e Milan?
Allora, io dico che non so come, ma tre li facciamo.
Beh, questo è interessante.
Sotto spero anche quattro, ma tre li facciamo, dai.
Interessante, se con tre pareggio, con una vittoria, si vedrà, speriamo, io ci farei
sì,
la
no, firma. Sì, non so neanche io cosa dire, perché mi piacerebbe dircene una,
certo.
Ma in questo caso vorrei dire perderne altre due.
Infatti.
Perché io sono del parere che comunque a calcio bisogna vincere, il Parma deve cominciare a vincere, a considerare la vittoria non come un'opportunità remota, ma come un obiettivo preciso in ogni partita.
Ma questa ha detto che è l'obiettivo sempre di tutte le partite è vincere.
Sì, ma lo diceva anche Pecchia, penso che cioè, dirlo non costa niente.
No, esatto.
Il problema è che ci devono credere i giocatori.
Sì. No, no,
e quindi sì, io sono, diciamo che la partita di Como mi ha reso moderatamente ottimista. Temo anch'io il fattore ambientale, perché la Roma non sta spesso in testa alla classifica.
Infatti.
E la scelta dell'arbitro
Crezzini di Siena
che ha arbitrato il Parma, credo una volta in Coppa Italia, non ha mai arbitrato la Roma, possa pagare questo tipo di...
Speriamo di no.
Volevo dire la mia sul VAR,
sì,
ma
certo.
Probabilmente mi stai
intrigando. No, anzi.
Avrei altri ospiti che fremono.
Il tempo non ci manca, anzi, dimmi pure.
No, volevo dire una cosa a proposito del VAR, perché in altri sport l'aiuto elettronico funziona.
Sì.
Tennis, pallavolo, poi gli sport sono tutti diversi per carità,
sì,
e non possono essere paragonati, ma forse sarebbe ora di valutare realmente la possibilità che alcune chiamate del VAR possa fare l'allenatore della squadra che si ritiene danneggiata.
Sì, come in Serie C, come in Serie C.
Il rigore di Keita, esatto, in Serie C probabilmente lo fanno come esperimento.
Sì.
Il rigore di Keita, se i giocatori in campo ti assicurano, guarda mister, era sulla riga, ok, il VAR non ti richiama, chiamo il challenge io, cioè la chiedo io la revisione.
E voglio vedere e mi dimostri
che è
così,
esatto.
Sennò...
Adesso non voglio fare un discorso pro Juve, per carità, da partita con la Lazio, quando sono arrivati quell'episodio lì aveva già dovuto avere McKennie espulso,
sì.
E forse anche Kelly, però lo step on foot di Gila su Conceição c'era,
sì.
Non è stato visto al VAR.
No, infatti.
Allora Tudor chiama la revisione, vedono che il fallo c'è, pareggia e magari non viene neanche esonerato. Cioè, quindi
cambia
ha senso questo tipo di situazione, anche perché poi non puoi più dire, o puoi dire in misura minore, che decidono loro quando intervenire, non c'è mai chiarezza. Cioè,
ogni società si dota,
esatto.
Di un uomo apposta che sta lì a vedersi la partita, visto
esatto.
Che c'è
questo,
gli staff tecnici sono sterminati ormai.
Secondo me interrebbe.
Sì. Francesco, grazie mille.
Scusate se gli ho fatto perdere un po' di tempo. Forza Parma, ciao a tutti, grazie.
Grazie Francesco. Allora, attenzione, dice Stefano, ai facili entusiasmi, perché ne sento troppi dopo il Como, bisogna aspettare anche per questo e non solo per le lamentele. Di inversioni di rotta se ne parlerà tra qualche partita. Hai ragione Stefano, c'era stato un radioascoltatore che l'aveva detto, no, forse a Bar Sport, ha detto dopo tot partite, tra sette partite, l'aveva detto credo cinque partite fa, tireremo veramente le somme. E poi ancora Stefano, la vera crescita di Valeri sarebbe lavorare sulla fase difensiva, perché se colma questa debolezza con le capacità difensive che ha diventa un esterno completo a livello, livello superiore. E poi c'era il radioascoltatore del messaggio critico dell'inizio che dice: anche se ci salveremo l'ultima giornata, l'anno prossimo saremo qui a dire le stesse cose. Insomma, beh, intanto salviamoci. Allora, e qui invece c'è sempre un radioascoltatore un po' più critico, dice: volevo dire che l'opinione è libera, ci mancherebbe, se un allenatore non è all'altezza, la squadra è mediocre, la società deve lasciare, non vi è niente di male per dirlo, ho capito, ma così diventa un po' una critica fine a se stessa. Che questa sia un mediocre al momento non mi sembra che lo abbia dimostrato, anzi sta dando secondo me buoni segnali di crescita e la squadra sembra che lo stia seguendo. Poi vediamo, nessuno nella sfera di cristallo. È ancora presto per dare giudizi, ma la scorsa stagione dopo il mercato ero abbastanza preoccupato con un'annata diciamo scarsa. Quest'anno sono ancora più preoccupato, ma aspettiamo un paio di mesi poi potremo dare giudizi. Questo è Roberto. Ma se gioca Cremaschi al posto di chi lo mettiamo? Mark, bella domanda, con questa ce ne andiamo in pubblicità e poi dopo vediamo di rispondere.
Palla in tribuna.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E allora eccoci di nuovo insieme. Abbiamo Pietro Ferrari in collegamento. Ciao Pietro, collaboratore della Gazzetta di Parma.
Ciao Alberto, ciao a tutti, allora, ben ritrovati.
Ci stavamo un po' dicendo tutti, ma insomma qual è un po' la considerazione del pubblico, dei tifosi gialloblu su questa, che insomma non è arrivato fra molta diffidenza, piano piano sembrano un po' più aprirsi alle sue idee, a quello che sta facendo. Piano piano, tu che hai sempre il polso dopo le partite casalinghe, perché scrivi il pezzo sulla Gazzetta con le voci dei tifosi, che sentore ha, insomma, com'è il feeling tra il tifo e la squadra in questo momento?
Sì, come dicevi tu, è molto altalenante da inizio stagione, non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche un po' delle prestazioni della squadra. Ultimamente, giustamente, vedendo anche l'ottima difesa del Parma, sia come numeri che vedendola in campo, viene sottolineato proprio questo aspetto. Molti si aspettavano magari un allenatore per insomma quello che ci si aspettava in generale quando era arrivato. Molti lo conoscevano poco, ovviamente, perché è stato un secondo allenatore di squadre, certo, importanti. Si aspettavano un allenatore magari più arrembante in fase offensiva. Invece quello che abbiamo visto in questo inizio, anche perché giustamente, come tutti gli allenatori intelligenti, si adatta ai giocatori che ha e alla squadra che ha e anche al tipo di campionato che una squadra può fare, abbiamo visto un Parma che soprattutto sta attento difensivamente. Invece riceve ancora qualche critica per quanto riguarda la fase offensiva. Molti tifosi si lamentano del fatto che Cutrone e Pellegrino, che sono intoccabili dal punto di vista dell'impegno e della garra, questo nessuno li tocca, ma insomma si lamentano del fatto che scambiano ancora troppo poco il pallone, che in certi momenti della partita proprio non riusciamo a creare con continuità, e quindi si sono un po' preoccupati di quell'aspetto, mentre soprattutto dopo la partita con il Como, ma non solo, perché abbiamo avuto anche altre uscite in cui i tifosi sono stati molto contenti della difesa, insomma abbiamo ancora subito zero reti da una squadra come il Como che ne aveva appena rifilate due alla Juventus. Quindi da quel punto di vista molto carica, e viene riconosciuta questa comunque un miglioramento dal punto di vista del lavoro. In molti chiedono di più per quanto riguarda la tattica offensiva.
Roma, Bologna, Milan, quanti punti fa il Parma in queste tre partite? Prendi la sfera di cristallo, Pietro Ferrari, e rispondici.
Guarda, io prendendo la sfera, il mio augurio sarebbe tutte vittorie come tutti noi. Penso e credo, vedendo un po' l'andazzo, rispondo con banalmente 2 punti in 3 partite, quindi altri 2 pareggi. Non credo riusciremo domani a andare a Roma e magari riuscire a portare a casa una vittoria, però provare a portare a casa 3 pareggi, per quanto so che anche in questo ci sono molte lamentele da parte dei tifosi, che andando avanti di pareggi si va avanti ovviamente molto piano, molto piano. Però se pensiamo ad esempio al rimpianto della partita con Lecce, è stata una sconfitta pesante, anche quella è una partita che se avessimo avuto un po' più di intelligenza cattiveria magari era un punto in più, non le regalavi a Lecce, cioè anche quello, i punti quello sono stona. Fondamentali.
Sì, quella sconfitta lì stona, anche perché ne dai, perdi un punto tu e ne dai tre a una diretta rivale, quindi perdere lo scontro diretto, e meno male che Suzuki ha parato quel rigore a Genova, altrimenti non so cosa saremmo qui a dire. Domanda di Mark, ma se gioca Cremaschi al posto di chi lo mettiamo? Ti giro questa considerazione.
In molti si aspettano che Cremaschi prima o poi, io non credo, adesso poi ovviamente questa sarà pronta a smentirmi, bene così, però io non credo che Cremaschi parta titolare.
No,
anch'io,
andrà piano piano inserito, via, ecco.
No, certo, ma io sicuramente se ne parla, molti si aspettano tanto, si aspettano un giocatore che può spaccare le partite, quindi anche a Roma dalla panchina, io me l'aspettavo già col Como, come molti tifosi. Che me l'hanno anche detto a fine partita.
Sì, anche Cremaschi, secondo me, se lo aspettava col Como.
Anche Cremaschi, sì, secondo me non c'è rimasto benissimo. Ecco, un'altra critica che fanno a questo, mi collego alla tua prima domanda, Alberto. Cioè, nel senso, ci sono opinioni contrastanti, è bello anche di ascoltare il tifo. Molti dicono che nella gestione dei cambi, sia nei minuti che come scelte, non è ancora a volte commette
degli
errori.
Qui sarebbero da capire, in effetti, certe scelte, non so, come la sostituzione di Bernabé col Genoa o il fatto che cambia abbastanza tardi, però forse che non ha chissà quali rincalzi in panchina.
No, questo sicuramente.
Tu confermeresti la formazione del Como contro la Roma?
Onestamente sì, perché ho visto ancora dei difetti questa squadra, non c'è bisogno che lo dica io, però ho visto un atteggiamento veramente veramente importante dal punto di vista dell'aggressività, e andare a Roma, sì, essere troppo aggressivi è anche un rischio, perché ovviamente si rischia, però l'aggressività si servirà per provare a giocarci la partita.
Un'aggressività quindi difensiva, mettiamola così.
Sì, assolutamente.
Un bel catenaccio e via, no? Contro Gasperini sarà tosto. Pietro, ti ringrazio molto per essere stato con noi. Pietro Ferrari, alla prossima.
Alla prossima, Alberto, grazie come sempre a tutti. Forza.
Ciao
Parma.
Pietro, grazie mille. Allora, qualche messaggio, state scrivendo in tanti. Allora, Gianluca dice: purtroppo i nuovi acquisti non stanno ancora incidendo sulle qualità della squadra, a parte Cutrone, il giovane svizzero, Bricchi. Comunque attendiamo, non possiamo fare diversamente, caro Gianluca. Ordoñez comincia, lo dico piano, a far vedere qualcosa, mentre Lovic, che considero sempre un nuovo acquisto, anche se è arrivato nel mercato invernale dell'anno scorso, così ha un po' steccato e questa sembra averne preso atto. E Sorensen pian piano, ecco, secondo me Sorensen è uno da inserire molto molto in maniera moderata, perché poi li vai a, se anche fossero poi forti, in realtà li vai a bruciare dopo un po', se fanno una serie di prestazioni negative come stavano facendo. Cagno dice: chi definisce allenatore squadra totalmente inadatti, precisamente come modello, che cosa prende? Guardiola al PSG? Il fatto che il nostro mister sia prudente e curi molto la fase difensiva testimonia la sua intelligenza. Vi aspetto sul carro a fine stagione. La risposta di Andrea. Il VAR a chiamata è un'utopia come il tempo effettivo, è molto più semplice la sudditanza psicologica da giustificare. Cutrone e Pellegrino insieme erano un'idea suggestiva a inizio anno, adesso li alternerei. E poi ancora sempre lo stesso radioascoltatore dice: Cremaschi va inserito insieme a Cutrone, Pellegrino ha bisogno di cross. Cremaschi secondo tempo al posto di Cutrone, dice anche Rino. E poi questo è Davidone, eccolo qua, che si è collegato solo pochi minuti fa, ha sentito Francesco Monaco, dice: mi associo a lui sui tre punti e, come per il Como, firmerai già ora per un pareggio a Roma, anche se la vedo veramente molto difficile, ma la balla alle tonde, quindi non si sa mai, speriamo. Stefano scrive: il pubblico di Parma è meraviglioso, è sempre pronto comunque a pazientare, critico sì, ma diciamoci la verità, non per chissà quali aspettative e che non si vedeva gioco. E poi i nuovi acquisti andavano inseriti gradualmente, sì, sono d'accordo, lasciando spazio ai veterani, facendoli guadagnare il posto senza secondare la voglia di vederli in azione. Sono d'accordo con questo messaggio, ma questo è ciò che adesso sta facendo questa, vedi che ha riproposto Estevez ad esempio, e anche Hernani. Comunque specifico, perché la vedo dura, sudditanza psicologica dell'arbitro, sicuro, Davidone anche lui lo dice. Allora, pubblicità, che poi ci colleghiamo con Roma per sapere un po' tutte le ultime in casa giallorossa, tra poco.
Palla in tribuna.
Vuoi vincere ogni giorno migliaia di premi?
Ma vai da Conad.
Via, via.
Vieni via con me.
Dall'8 ottobre al 5 novembre c'è il grande concorso Spesa e Vinci.
In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati come buoni spesa, MacBook, TV Samsung, QLED 50 pollici, iPad e tanti altri. Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
Conad, persone oltre le cose. Montepremi totale 580.603,50 euro. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
Ehi, dico a te, che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Da Artigiana Materassi, da sempre ci occupiamo di migliorare il vostro riposo. Vieni a scoprire la nostra vasta gamma di prodotti. Fino al 30 ottobre, sconto 40% su tutti i materassi in memory e molle insacchettate. E inoltre, tasso zero per pagare in comode rate. Ti aspettiamo in via Rattazzi, di fianco all'Esselunga di via Emilia Ovest e nella nostra storica sede di via Traversetolo 193.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo in diretta per l'ultima parte della nostra puntata. Allora diamo il benvenuto a un altro collega di Radio Romanista, Andrea Di Carlo. Ciao Andrea, ben ritrovato, benvenuto.
Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti.
Allora Andrea, che Roma ci aspettiamo? Dobbiamo aspettarci domani, sai che è il campo più ostico storicamente per il Parma all'Olimpico, quando è giallo-rosso, una sola vittoria nel 1997, ormai ne abbiamo quasi perso memoria, anzi no, la conserviamo perché è molto semplice, quel gol di Crespo, un 1-0, poi delle gran batoste, qualche pareggio, insomma partita difficile, lo ha detto anche Carlos Cuesta, oggi se non sbaglio Gasperini non parlerà, ma che Roma sta preparando?
Beh, di certo se questa è la statistica non vi porto buone notizie, nel senso che la Roma ha già concesso troppo per quelli che sono i suoi standard in casa, anzi c'è questa particolarità che sulla quale stava già insomma lavorando un po' Ranieri lo scorso anno, cioè una Roma che va meglio in trasferta che in casa, strano a dirsi, visto i completi e i continui sold out, e un rendimento che solitamente è sempre esaltato, i giallorossi tra le mura amiche, ma insomma un po' di tempo ecco che si fa fatica. La Roma arriva curiosamente, come poche volte nel recente passato, da 3 sconfitte consecutive tra le mura amiche, soprattutto con le 2 poi in Europa League, a complicare tra l'altro già un po' i piani di Gasperini, però arriva lassù in vetta insieme al Napoli, inutile star qui poi a farvi perdere tempo sulla Valenza, su quanto durerà questo primo posto, insomma al momento ce lo teniamo e va bene così, un po' come il sole e il caldo ad ottobre.
Sì, esatto.
Esatto.
Beati voi, però, qui così così.
Qui così così, qui siamo arrivati in radio con l'aria condizionata, per dirvi
ecco,
ancora come stiamo messi a Roma. Che sia normale non so quanto, però ecco, arriva una Roma carica con grande entusiasmo, sa che ci sono degli incastri di calendario che potrebbero prolungare ecco questo primato, a pochi giorni dalla sfida di San Siro, molto affascinante con il Milan, prima di partire per la Scozia verso la sfida con i Glasgow Rangers, insomma è una Roma che è una squadra solida, l'ha definita Gasperini, mi sembra il miglior aggettivo per questa squadra, che non ruba l'occhio, non produce tantissimo, segna il giusto, però concede pochissimo.
Questo è fondamentale, sì. Ti dico però che il Parma da questo punto di vista è la miglior difesa della Serie negli ultimi 5 turni, quindi anche qui ci si capisce. Andrea Di Carlo, ci proviamo a buttare giù la formazione che potrebbe essere di Gasperini domani sera? 3-4-2-1 innanzitutto, ti chiedo.
Guarda, Gasperini è uno degli allenatori che è molto molto attento poi all'avversario, quindi sì. Chiaro che fa un ragionamento sui migliori interpreti da mettere in campo, ma è anche un allenatore che guarda con interesse in casa altrui, anche per quelle che sono state un po' le scelte. A Reggio Emilia si gioca dopo pochi giorni, ci aspettiamo Svilar tra i pali, Celic, Mancini e Ndicka in difesa, con Wesley a sinistra, probabilmente Rensch a destra, in mezzo al campo con Cristante e Coné. In attacco, se Dybala dà garanzie di star bene, di poter fare un'ora di gioco, io penso che Dybala in questo momento vada in campo insieme a Sulle e Pellegrini, che sono partiti dalla panchina a Reggio Emilia con l'idea di giocare ancora una volta senza un centravanti di riferimento, potendo mettere ovviamente al secondo tempo uno tra Ferguson o Dobic, insomma, a seconda poi delle esigenze del risultato, e facendo come sempre ruotare molto anche gli altri che usciranno, cioè Sharawi rampa di lancio, Bailey che sicuramente uno spezzone di gara lo farà, insomma Gasperini quando gli parli di titolari si stranisce, lui dice sì. Titolari non esistono, i titolari sono i 15 che vanno in campo, nel senso che sono quelli che poi solitamente mandano in campo 4-5 sostituzioni degli 11 che partono dal primo minuto.
Ci sta comunque che non schieri un vero centravanti, perché sicuramente ha studiato bene il Parma e sa che il Parma si trova meglio con uno come Cercati, ad esempio, più a suo agio con un, se deve marcare l'ha sempre dimostrato, un vero centravanti. Sulle Pellegrini, Dybala sono tre clienti scomodi. Pellegrini, insomma, quest'anno sembra essersi riabilitato, via, anche agli occhi dei tifosi, o sbaglio?
Sì, una storia particolare, insomma, quella che poi ci regala il mercato della Roma, perché sembrava poi dovesse essere questa l'estate per salutarsi con lui, con Dybala, con Dobic, che alla fine tutti quelli che sono rimasti sembravano fuori dal progetto, sono rientrati dalla finestra, ma ne fanno parte a pieno titolo, e quindi sicuramente Gasperini da Pellegrini sta ricevendo delle risposte importanti, c'è grande stima tra i due, si parlano, si confrontano, e Pellegrini ha dimostrato anche a gara in corso di essere una pedina preziosa. Però, insomma, visto l'alternanza e la gara ravvicinata, ce lo aspettiamo sicuramente dal primo minuto.
Sarà sì, altro. Tanto Sulé, non so se ti ricordi il gol che aveva segnato l'anno scorso, invece parlando di Sulé, al Tardini.
E chi se lo scorda?
Sì. E noi abbiamo dimenticato invece la partita d'andata, non mi ricordo come finì l'anno scorso, comunque l'abbiamo rimossa. Una caterva di gol. No, è un Parma molto diverso, questo. Adesso saremo clamorosamente sventiti, però è un Parma che non cerca, cioè non ha idee così belligeranti come le aveva quello di Pecchia, è un Parma che bada assolutamente a non prenderle, poi da qui a capire se basterà, questo non lo so, però promette di essere un cliente scomodo per la Roma, ma ripeto, noi lì andiamo talmente male tutte le volte che veniamo all'Olimpico che ormai non parliamo più.
Gasperini dice: io preferisco i muri quando no, rispetto alle squadre che se la giocano a viso aperto. Però finora con le squadre che se la giocano a viso aperto la Roma insomma è andata molto bene, si è invece schiantata sui muri, e quindi insomma il Napoli, il Parma che viene qua a prendere il punto o comunque a mettersi in campo con un atteggiamento più prudente.
Noi non ci offendiamo, Catenacciari non è un dispregiativo, quindi...
No, per carità, perché adesso passa il messaggio opposto che se non si fa un calcio champagne,
ma
se
infatti,
non si
esatto,
punti,
bravo.
Non si fa l'anticalcio, non si fanno. Il calcio è bello perché insomma si può giocare a calcio in tanti modi. Puoi prendere Gasperini, puoi prendere Allegri, prendi due allenatori enormi, bravissimi tatticamente, con due modi di stare in campo diversi. Noi qui per anni abbiamo preso da Mourinho, che insomma non è che avesse poi badasse tanto alla forma, ma era una squadra che non mollava un centimetro, e quindi bene così, tra l'altro con un allenatore così giovane che tutti insomma l'avevano già bollato come
esatto.
No, il fenomeno che viene qua a fare il calcio bailato, invece è
tutt'altro,
che ci dia,
esatto,
no?
L'abbiamo italianizzato. Ultima domanda di un nostro radioascoltatore che ti chiede: perché il Sharawi non gioca? Lo considero giocatore fortissimo e soprattutto ce l'ho al fantacalcio, ecco perché protesta.
Okay. Abbiamo capito, amico, caro amico, abbiamo capito la domanda. Sharawi ormai ha insomma
un 92,
insomma l'anagrafe ci dice che non è più un giovincello, è un giocatore che secondo me per diverso tempo è stato il 12° uomo più forte del campionato, però vederlo titolare negli ultimi anni è un pochino girovagato tra esterno sinistro, esterno a destra, esterno a sinistra, seconda punta, esterno alto, è uno che poi un pochino fatica in questo momento anche nel modo di vedere il calcio di Gasperini a trovare esattamente posto.
Sì.
Lì sicuramente è una zona del campo dove non mancano le alternative, quindi sta trovando poco spazio per quello, non è esattamente un giocatore gasperiniano a livello di punti kit, però
è vero.
Lui lo sa perfettamente, è conscio del suo ruolo quando entra da sempre il massimo, quindi credo
infatti,
che siano tutti soddisfatti.
Andrea Di Carlo, Radio Romanista, grazie mille. Andrea, buona partita. Non dico vinca il migliore. Perché...
grazie. Ciao,
grazie mille. Qualche messaggio che poi siamo in chiusura. Ah, se vuole venire da noi, dice, era Davidone questo che ce l'ha il fantacalcio. Allora, non hai una gran squadra comunque, Davidone, eh? Scusa se te lo dico. Troilo che non gioca mai, cioè hai preso solo Panchinari, vabbè. In attesa del rientro degli infortunati, adesso i pareggi sono oro colato, dobbiamo avere pazienza, grazie Gianluca. Allora, la designazione di Luca che ce la manda, sì, Valerio Carzini di Siena l'arbitro, assistenti Peretti Zingarelli, quarto uomo La Penna, rieccolo, al VAR c'è Aureliano, che a me sta simpatico, non so perché. E poi un messaggio di Stefano, bisogna dare tempo anche ai giocatori, non solo a questa, alcuni arrivano da realtà e culture completamente diverse da Parma e da campionati molto meno richiedenti di quello italiano. Vi ricordo Ondrejka, come veniva giudicato, i vari nomignoli dati in partenza, ora l'aspettiamo tutti a veloce rientro, è vero, lo dico sempre, ci ha messo 2 mesi comunque, anche per lui ci sono voluti, L'importante è non prendere imbarcate, poi le differenze tecniche sono evidenti. Dai ragazzi, tutti insieme, forza Parma, dice Vito. E con questo direi che è la degna chiusura. Domani c'è sempre, ovviamente, palla in tribuna qui poco prima, cioè poco dopo il GR, e poi c'è, vabbè, diretta live, la radiocronaca naturalmente dalle 18:15, diretta live dalle 20:30 su TV Parma, e giovedì sera alle 21 calcio e calcio, ma che ve lo dico a fa, sapete già tutto. Grazie Simonetta Colini, regia 15:00, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento.